Buon pomeriggio a tutti, Shavuot Tov e Chodesh Tov, grazie per questa occasione di fare un saluto introduttivo. Nel quadro di questo percorso che abbiamo scelto come unione di fare assieme all'AME in questo periodo, e quindi fare una chiamata corale, collettiva, UCEI, associazione medica, proprio per focalizzare appunto le scelte di fondo che in questo momento dobbiamo tutti compiere, soprattutto quelle di cui parlerete con piacere poi seguirò e ascolto. Quando, come tutti voi sapete, stiamo usando un'app che si chiama Zoom, ma prima ancora che esistesse lo Zoom come app, quando erano piccoli i miei bambini, c'è un libro che leggeva loro di un autore ungherese che si chiama István Bányai e si chiama proprio Zoom. E questo libro è molto particolare perché si può leggere da destra a sinistra e da sinistra a destra e applica proprio questo concetto di Zoom, cioè inizia con un elemento molto molto piccolo di un oggetto e ogni pagina che si sfoglia si capisce mano a mano che il quadro è molto molto più grande e molto più ampio. Viceversa, si può iniziare dalla parte molto molto ampia che praticamente riguarda una situazione su una determinata spiaggia e si arriva al particolare. Allora, prendendo spunto da questo e dalla moda di dire Zoom in questi giorni, proprio questa è stata la riflessione anche sul tema dell'etica. È chiaro che il momento medico, il momento in cui ci si trova davanti al paziente o al triage, come avete detto, in maniera più tecnica e dover compiere determinate scelte, è il momento in cui veramente si è sotto esame molto difficile. Ma in questo momento l'etica, allargando lo zoom, come appunto usato questa metafora, si applica in realtà a tutto e va anche su tutte le scelte molto più ampie a livello internazionale, globale, governativo. Ogni virgola e ogni lettera che si scrive, ogni parola che si scrive nei decreti molteplici che sono usciti in questo periodo, in realtà c'è di dietro una scelta etica e mano a mano che ci si avvicina alla situazione particolare e specifica, chiaramente molto più rigorosa. Quindi chiudo semplicemente con un riferimento, un richiamo che sicuramente potrà essere ulteriormente approfondito da chi anche qui ha competenze mediche e religiose e le sa abbinare su uno stesso piano, richiamando la preghiera del Rambam, in realtà la preghiera del medico attribuita a Rambam, poi si è capito che è stata scritta solo più tardi da un certo Mordechai Herz, una preghiera che appunto è stata poi anche adattata ad ulteriori settori, come facciamo oggi tra psicologi, infermiere, e di cercare di guidare le azioni del medico proprio nella direzione giusta. E già la scelta e il linguaggio di una preghiera fa capire quanto da un punto di vista etico si pone questo livello di scelta e di riflessione in realtà in un rapporto che ha anche a che fare con una spiritualità e col divino e di non arrogarsi la capacità di sapere tutto e di dover scegliere tutto ma essere guidati anche dall'alto con un'umiltà, un concetto di delega per poter curare al meglio senza discriminazione le persone che capitano. E credo che proprio questo periodo, è stato detto anche in molte altre occasioni, ci ha posto davanti a questa situazione così chiara di non avere le risposte a tutto, di dover compiere scelte molto molto difficili, molto faticose e di essere appunto messi davanti all'evidenza che la scienza, la ricerca, lo studio, le necessità di studiare, così come anche in questa preghiera viene evidenziato, siano assolutamente superiori e fanno parte di questo percorso etico. Quindi ringraziando voi tutti presenti e l'AME per tutto quello che fa ogni giorno e fate tutti voi, ovviamente ringraziando chi si occupa degli altri, sia da un punto di vista del corpo che della mente, assolutamente un grazie profondo, mio personale, per quanto posso, a nome di tutte le comunità. Buon pomeriggio e vi seguo.
Grazie, grazie Noemi. È stato un piacere averti con noi, almeno per i saluti, spero tu possa confermarti, ma immagino hai tante cose da fare. E diamo la parola a Milo Asbani, presidente della comunità ebraica di Milano.
Allora, grazie Rosanna. Abbiamo voluto questo evento condiviso con l'AME, con l'Unione. Ci siamo anche noi come comunità ebraica di Milano e ringrazio anche gli assessori alla cultura che hanno seguito questo evento. Saluto Rabbi Zeni che vedo in collegamento, Rabbi Arbib e tutti gli oratori. So che è un tema molto molto importante, non entro in merito al triage visto che ne ha parlato già Noemi. Io volevo solo dire una piccola cosa che diciamo oggi noi seguiamo gli eventi giorno per giorno. Ieri c'è stata l'apertura delle nostre sinagoghe dopo circa 2 mesi e mezzo, è stato molto commovente, l'abbiamo fatto con grande responsabilità e un po' di paura, abbiamo seguito tutte le regole imposte dal governo e speriamo che vada tutto bene. Domani parzialmente riprendiamo anche il lavoro in comunità e sono abbastanza commosso per me come andare a scuola il primo giorno, diciamo così, sono abbastanza commosso. Vi auguro un buon lavoro e vi seguo anch'io.
Grazie Milo, ho sentito che c'era Varbib, se vuole dare un saluto anche lui.
C'è? No, la Varbib si scusa ma aveva un altro impegno di lavoro, cercherà di connettersi più tardi, eventualmente gli daremo una parola per un saluto.
Va bene, grazie. Allora il vice assessore alla cultura della comunità ebraica in Milano, Luciano Bassani, che è medico e appunto assessore alla cultura della comunità.
Grazie Rosanna, grazie a Lucei, grazie insomma all'AME per darmi la possibilità di parlare, sia come medico che come ebreo. Parlare di triage, che è un argomento secondo me molto importante, drammatico, è un sistema utilizzato per selezionare i soggetti coinvolti in infortuni secondo classi di emergenza e urgenza crescenti. Triage è dunque un sinonimo di scelta che dalla più banale può arrivare alla scelta tra la vita e la morte. Il 16 del mese di Elul, 5701, 8 settembre 1941, l'Oberfuhrer SS Goecke, che sia dannata la sua memoria, arrivò in Lituania e iniziò l'operazione eliminazione dei ghetti, incluso quello di Kovno. Appena arrivato, iniziò l'eliminazione di tutti gli ebrei. E fu allora che emerse la questione Jordan Schwein, ossia delle carte bianche. Il comandante del ghetto di Kovno, Jordan, aveva ordinato al Consiglio degli Anziani, Alten Sternrat, attori 5.000 carte bianche di permessi di lavoro, ossia si davano 5.000 permessi mentre tutto il resto della popolazione con le famiglie sarebbe stato eliminato. Quindi erano 30.000 fra tutti la popolazione, i lavoratori, e solo 5.000 avrebbero avuto il permesso di lavoro. È impossibile descrivere lo scompiglio perché tutti volevano la carta bianca e molti cercavano addirittura di prendersela con la forza. Il 25 Lul, 17 settembre, i tedeschi avevano accerchiato il ghetto e presidiavano l'uscita e stavano per distruggere il ghetto e con furia omicida e facevano irruzione nelle case degli ebrei e li avevano già allineati nella zona commerciale e li dividevano in due gruppi, quelli con la carta bianca e quelli senza, con le rispettive famiglie. Proprio in quei frangenti terribili venne posto al rabbino Efraim Oshiri, che era un giovane rabbino del ghetto, un quesito. È permesso al Consiglio degli anziani obbedire all'ordine di Jordan, quindi accettare di distribuire le carte, oppure non andavano distribuite? Ogni carta significava la vita del lavoratore e della sua famiglia e la sentenza di morte per un altro. I membri del Consiglio in tal caso avrebbero scelto per la vita e la morte. Su quale base potevano decidere quale vita fosse più significativa? Dopo una lunga valutazione fu scelto come segue: se esiste un decreto che comanda la distruzione di una comunità ebraica, ma esiste anche la possibilità di salvare almeno una parte di questa, i leader di essa devono armarsi di coraggio e responsabilità e cercare di prendere tutte le misure possibili per salvare il numero maggiore di sottoposti. Le carte bianche andavano distribuite nel modo più opportuno allo scopo di salvare più vite possibile. Il criterio di scelta che non segue delle leggi deve seguire dunque il principio del buon senso, e cioè di salvare chi ha più possibilità di vivere. Quindi purtroppo la scelta va per i giovani e per le persone più sane, e questa fu la decisione che prese il rabbino Efraim Oshri. E questa tragica decisione è ritornata adesso agli episodi nel periodo del coronavirus, quando si sentiva che negli ospedali si decideva per chi vivere e per chi morire, e si diceva che venivano sacrificati gli anziani in favore dei giovani che avevano più prospettiva di vita. Questo è quello che è stato fatto. Sia giusto o non sia giusto è difficile dirlo, ma è una scelta che può avere purtroppo un senso, visto che alternative ce ne sono poche. E quindi questa è una forma di triage che è stata seguita, come vedete, nella storia specialmente nostra degli ebrei, e anche come medico siamo di fronte tutti i giorni a questa scelta. Quindi sta alle coscienze, sta a capire cosa è giusto fare o non fare, senza che nessuno possa, è infallibile, e comunque nessuno può essere tacciato di aver sbagliato se lo fa secondo scienza e coscienza. Grazie.
Grazie Luciano. Do io un saluto, un'introduzione a questo problema. Intanto ringrazio tutti ovviamente, ringrazio Lucia, la comunità eccetera, ma ringrazio anche per questo alto numero di partecipanti, di presenti a questo evento di oggi, che con il sole e con la voglia di libertà che abbiamo conquistato faticosamente e che speriamo di mantenere, è molto bello, molto mi compiaccio che siano qui con noi. Triage è una parola che è apparsa recentemente nel linguaggio comune, ma molti ancora non sanno esattamente cosa vuol dire. Si cerca sul dizionario, triage vuol dire scelta, cernita, selezione, ma è una parola che viene dal francese, che poi è entrata nel linguaggio inglese globale. E pensate che in Italia questa parola è entrata nel dizionario solo nel 1987, quindi molto recentemente, e comunque solo in ambito medico. Invece in America, nel famoso dizionario Merriam-Webster americano, riporta come data di apparizione nella lingua inglese nel 1918. Non a caso l'ultimo anno della Grande Guerra, quando appunto si inizia la partizione. E il significato che ne dà il Merriam-Webster è l'assegnazione, la selezione, l'assegnazione delle cure ai pazienti, in particolare alle vittime di battaglie e disastri, secondo un sistema di priorità progettato per massimizzare il numero di sopravvissuti. È un po' tragica, è un sistema un po' crudo, ma si può dire che appunto il triage è una scrematura grezza, crudele, a volte un po' sommaria, ma utilitaristica, quando si evidenzia che in una certa situazione non tutti si possono salvare e pertanto chi ha il potere di decidere è portato a... Mi sentite?
Sì.
È sparito, no, perché siccome non, appunto, scusate, chi arriva, chi deve scegliere deve, appunto, deve decidere e chi può essere curato e chi no. Nella storia possiamo parlare di triage addirittura nel Medioevo con la misericordia, che era il colpo finale che si dava ai feriti che restavano sul campo, che non erano trasportabili, non erano curabili, e per evitargli una morte, una sofferenza fino al momento della morte, gli si dava la misericordia, e così si chiamava così. Più recentemente, a seguito della battaglia di San Martino e Solferino nel 1859, si è una donna, naturalmente, ha pensato di istituire la Croce Rossa Internazionale. E la Croce Rossa Internazionale nasce con la convenzione di, con la conferenza, quindi Convenzione di Ginevra nel 1863. Da lì nascono le Croce Rossine, quindi il corpo infermieristico, a cui poi si aggiungono gli infermieri con il tempo. L'obiettivo della Croce Rossa era il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna di guerra. E in effetti la Croce Rossa ha avuto un grosso ruolo nella Grande Guerra. Nella Grande Guerra e nella Spagnola. Avevo preparato una diapositiva con il percorso che ha fatto la Spagnola, la diffusione della Spagnola, che il primo caso è stato visto in America, nel Kansas, nel 1918, a marzo. A maggio era in Spagna, a giugno era in Inghilterra, in Italia è arrivata a settembre in provincia di Vicenza. Tutta un'altra cosa rispetto a questa pandemia di adesso, perché si parla per la spagnola di 350.000 vittime e 4 milioni e mezzo di contagiati su 36 milioni, quindi tutta un'altra dimensione. Però lì e durante la Grande Guerra è stata la prima volta che è stato fatto un triage. Il triage era la distinzione tra chi è irrecuperabile, chi può essere curato per tornare a combattere e chi può essere assistito per tornare a casa e vivere o sopravvivere decentemente, ma non per combattere. Quindi il triage è la determinazione delle priorità di quelli che possono, devono essere assistiti. Ma triage è anche quando ci sono due persone in un deserto e c'è una sola borraccia, chi deve bere per primo? Oppure, e la domanda la faccio a Rav Disegni, da quale morente andrà per primo nel caso che si trovi con due persone che sono vicine alla morte? La nostra vita è una scelta quotidiana, il lavoro del medico è una scelta, anche scegliere una terapia è una scelta, quindi le scelte si fanno sempre, ma anche appunto nel quotidiano. Ma qui era un'emergenza, questa del Covid era un'emergenza, e bisogna, per fare un triage corretto, avere i mezzi, avere dei piani, cioè se non ci sono i letti, se non ci sono farmaci per tutti, se non ci sono ventilatori per tutti, cosa si deve fare? E allora il criterio, intanto per fare un triage ci vuole un piano, ci vogliono delle strategie ben chiare, ci vogliono delle direttive che vengono dall'alto e i mezzi per attuarli. Quindi un piano politico, nazionale, poi regionale, ospedaliero, che tenga conto ovviamente che ci sono degli interessi, oddio, interesse non è una bella parola in questo momento, ma che c'è un conflitto tra la salute pubblica, cioè il maggior numero, curare il maggior numero possibile di pazienti, e il principio di assicurare la massima tutela a ciascuno. Quindi ognuno deve essere curato al meglio e bisogna curarne il massimo possibile. È un problema difficile. Il criterio clinico deve essere quello dell'appropriatezza clinica, cioè quello di dare priorità a chi, dati i mezzi, gli spazi, le attrezzature, i farmaci, ha più chance di cura e di vita. Non ci devono essere, ormai credo che sia pensato da tutti, altri criteri di selezione, cioè non l'età, non il sesso, l'etnia, la condizione socio-economica, ma neanche il tempo che manca alla fine della vita di una persona, appunto l'età. Voglio accennare un attimo per concludere che nel triage non bisogna dimenticare neanche i malati cronici, che in questa pandemia del coronavirus un po' sono stati lasciati da parte. Per malati cronici intendo tutte quelle malattie, tutti quei pazienti che hanno bisogno di accedere agli ospedali che in questo periodo non sono stati disponibili ad accoglierli. Ma credo che meglio di me appunto possano parlare intanto Rav Disegni, che ci darà un punto di vista ebraico sull'argomento. Prego Rav Disegni. Okay. Rav Disegni è il rabbino capo della comunità di Roma. Eccolo. È vicepresidente della commissione di bioetica nazionale e quindi a maggior ragione benvenuto tra noi in questa occasione. Grazie Rav Disegni.
Buongiorno, sì, in questo periodo mi sono occupato di questi problemi con, diciamo, con due cappelli, che però comunque sono arrivati sostanzialmente a conclusioni abbastanza simili. Uno perché ho partecipato ai lavori urgenti che sono stati fatti dal Comitato Nazionale di Bioetica, e due perché ovviamente dal punto di vista dell'Alaha bisogna ricordare le istruzioni da seguire e in questi casi. Si tratta per l'Alaha, diciamo, di istruzioni esistenti che sono state rinfrescate per l'occasione, e ma forse si tratta per gli operatori singoli di problemi che vanno al di sopra di noi, perché in definitiva chi ha preso queste grandi decisioni sono stati i sistemi, oltre al medico specifico, al letto del paziente. Ora, il problema della scarsità delle risorse e quindi della precedenza da dare in scarsità di risorse è un problema molto antico che è affrontato già da tempi remoti nella regola ebraica. E un concetto che bisogna tenere presente, perché qua si è parlato molto di triage, che il triage in condizioni normali non è detto che lo sia lo stesso in condizioni eccezionali. In condizioni normali sappiamo tutti che quando ci si reca a un pronto soccorso la selezione viene fatta per codici che stabiliscono prima di tutto la gravità e poi nell'ambito della gravità l'ordine di precedenza nell'arrivo. Quando ci troviamo di fronte a catastrofi pubbliche che coinvolgono tante persone, le regole del triage necessariamente devono cambiare, perché lo scopo, il risultato dobbiamo portare a casa e quante più persone possibili da salvare. Ora, nella tradizione ebraica, come in qualsiasi sistema etico, entrano più che in conflitto, si misurano una con l'altra differenti principi. Il primo principio è quello di non rimanere impassibile di fronte al sangue versato, quindi c'è un obbligo di soccorso. Lotta a modo d'amrefa, e questo lo dice già il Levitico al capitolo 19. Un altro principio della tradizione è quello in ebraico endoch in nefesh mipne nefesh, significa che non si respinge letteralmente una vita rispetto a un'altra, cioè la vita di ogni persona vale uguale a quella di un'altra persona. Per cui se una persona in un determinato momento dispone del bene che è necessario per salvarla, non gli si sottrae questo bene per salvarne un'altra. Le vite sono tutte uguali. Rosanna ha citato il caso della borraccia del deserto perché è un caso emblematico sul quale la tradizione ha preso le sue decisioni. Si tratta di una controversia tra due maestri dell'antichità, uno è Ben Petora e l'altro è Rabbi Akiva, che discutono il caso di due persone che stanno nel deserto, quindi sono assetati, e c'è un'unica borraccia in mano a una persona, una delle due. Se la bevono tutte e due probabilmente non ce la fanno ad arrivare a destinazione vivi, e se la beve una persona, questa persona si salva. E allora che cosa dice Benpetora? Benpetora dice che bisogna dividere la borraccia in due, perché nessuno deve assistere alla morte dell'altro, sostanzialmente. Rabbi Akiva invece dice che la borraccia se la beve tutta quanta e si salva la persona che ce l'ha. Ora, questa sembra una discussione semplice, in realtà è estremamente complicata e intricata. E
l'argomento dell'emergenza secondo la legge ebraica.
L'argomento della discussione sembra essere,
bene, puoi guardarlo,
non quello che appare, ma qualcosa di più profondo. E cioè, secondo Benpetora, se esiste la possibilità con mezza bottiglia d'acqua di allungare la vita a tutte e due le persone, l'idea di allungare la vita a tutte e due le persone vale quanto l'idea di allungare la vita a tutte e due le persone per breve tempo, vale quanto l'allungare la vita a una persona per lungo tempo. Il conflitto in quel caso è tra l'idea del quello che è chiamata tecnicamente in ebraico Hayesha e Haye Olam. Hayesha letteralmente sono la vita di un'ora e Haye Olam la vita eterna, o nessuno vive in eterno. Il problema è, si tratta di vedere se la possibilità di sopravvivenza per poco tempo, e poco tempo tecnicamente poi significa un anno, vale quanto la possibilità di sopravvivere a lungo termine. Allora, secondo l'idea di Benpetora, la sopravvivenza a breve termine vale quanto la sopravvivenza a lungo termine, perché sempre di vita si tratta. Mentre
Riccardo,
invece, secondo...
Puoi alzare la voce, parlare più vicino al microfono?
Sì. Allora,
scusa, c'è gente che
sì,
ha chiesto.
Sì, certo. Allora... Secondo Rabbi, secondo Benpetora, la possibilità di sopravvivere anche per poco tempo è un valore da preservare, mentre invece, secondo Rabbi Akiva, conta di più la possibilità di sopravvivere a lungo termine. Allora, la regola segue Rabbi Akiva, e quindi nel conflitto tra vita a breve termine e vita a lungo termine, ha la preferenza la vita a lungo termine. Ora, che questo che cosa significa? Significa che gli anziani sì, no, ecco. Questo è un problema che è stato affrontato nella Halakha, nel dibattito attuale, e chiaramente è stato anche emblematico e forse per alcuni aspetti estremamente vergognoso. Abbiamo avuto dei sistemi nazionali come quello olandese, nel quale è stato detto che ai pazienti sopra i 60 anni non si davano gli stessi trattamenti che sarebbero stati assicurati al resto della popolazione. Quindi c'è stata una divisione tranciante tra gli over 60 e quelli che stanno sotto i 60. Se questo sia corretto, francamente è molto problematico, perché una persona che ha anche più di 60, 70, 80 anni e ha comunque la possibilità di salvarsi, chi ci dice che possa essere più utile o meno utile alla società di una persona che ne ha 30 e che magari non farà nulla di buono in vita sua? E qua si rientra nel concetto di endofin nefesh e pene nefesh, che non si può respingere una vita per l'altra. Quindi il criterio isolato dell'età non è assolutamente un criterio accettabile e nel triage e nella selezione di pazienti di emergenza. Quello che conta dal punto di vista pratico è una complessità di fattori, che significa che vanno tenute presenti le condizioni sanitarie in primo luogo, sia la possibilità di sopravvivenza, eccetera. Allora, di fronte a questa complessità di fattori, allora si sceglie. Ma che succede? Che succede in un pronto soccorso, in una rianimazione in cui è arrivato la persona, diciamo, molto anziana, scassata, con poche possibilità di sopravvivenza, è stato già attaccato alla macchina. Lo si può staccare per darlo a qualcun altro? E questo è un problema aperto. E su questo effettivamente si discute, perché in questo caso ormai lui già sta godendo di quel bene e non si possa verificare una vita per l'altra. Ma se il ragionamento è differente, e questo è il ragionamento che ha fatto Rav Schaffer, il ragionamento può essere differente perché in condizioni di emergenza noi possiamo sapere, a differenza di quello che succede nei giorni normali, che se non subito, tra pochi minuti, noi dovremo utilizzare questa macchina per una persona che ha molte maggiori possibilità di sopravvivenza. E quindi il concetto di precedenza, perché precedenza d'arrivo che ha la sua importanza, in questo caso non c'è più il concetto di precedenza per arrivo, perché quando noi sappiamo che vista la situazione c'è la pioggia di pazienti di tutti i tipi, allora noi dobbiamo anche essere capaci di aspettare e poter destinare l'apparecchio a qualcun altro. E persino quest'idea di dare la macchina, sottrarre una macchina a uno rispetto all'altro, che può essere un'idea micidiale, oppure quella di condividere la macchina con qualcun altro, questo rientra in un gioco programmato, cioè non è una decisione che viene fatta così all'improvviso, ma si deve sapere che la regola è questa. La regola è che la macchina deve essere data alla persona che ha la migliore possibilità di sopravvivenza. E allora in questo caso fa parte del gioco, fa parte delle regole il fatto che una persona che ha avuto la macchina, non avendone diritto o avendone meno diritto, può essere in qualche modo esclusa dalla macchina, o perlomeno può condividerla, perché anche questa possibilità è stata fatta nelle rianimazioni, quella di poter condividere la macchina. Se la macchina viene condivisa da due persone che ci respirano dentro insieme, le possibilità di salvezza di ognuna di queste persone si riducono, perché dal 100% di possibilità di sopravvivenza magari ci sta l'80% di possibilità di sopravvivenza. Abbiamo il permesso di ridurre queste possibilità? Sì, il permesso ce l'abbiamo, perché questo fa parte del gioco. Questo purtroppo fa parte del gioco. Il triage di situazioni di grave emergenza è differente dall'altro. Cambiano tutti i criteri. Ho fatto il caso classico, che non riguarda l'ebraismo, ma in qualche modo siamo stati coinvolti. Nel 1942, il caso classico su questo argomento è quello che si è posto agli inglesi con le loro truppe che stavano in Algeria in attesa dello sbarco in Sicilia. Loro avevano inventato la penicillina, ma di penicillina ce n'era poco. E allora il problema si pose: se dare la penicillina ai malati che erano sopravvissuti ai combattimenti e che magari erano stati amputati ma rischiavano la gangrena, ma che mai sarebbero tornati al fronte, oppure darla a quei soldati che nelle ore libere si erano andati a spassarsela nei bordelli della Casbah algerina e si erano presi infezioni venere che potevano essere curate con uno shot di penicillina. La risposta del cabinet di Winston Churchill fu di quella di salvare più vita possibile per poter vincere la guerra. E questo ci può sembrare mostruoso. Una persona, gli antibiotici per curare qualcuno che si è andato a divertire in un bordello, piuttosto che qualcuno che è rimasto ferito in battaglia. Eppure le nostre regole del gioco purtroppo cambiano. E in questi casi, che le regole cambino quando c'è da salvare il maggior numero possibile di vite umane, sono regole condivise anche dalla nostra tradizione.
Grazie, Rav Disegni. Passiamo alla. Ci sarà la possibilità di fare delle domande alla fine, oppure se volete mandate via chat delle domande, comunque le risposte saranno alla fine. Passiamo la parola alla professoressa Laura Boella, professoressa, scusate, di filosofia morale all'Università di Milano. Prego, Laura.
Allora, salve, buon pomeriggio a tutti e a tutte. In molti modi è già stato detto, insomma, che il triage nasce anche all'interno della medicina militare, però poi diventa anche qualcosa di che appartiene alla pratica normale dei pronto soccorsi. Perché questa pratica di selezione dei pazienti, di priorità, eccetera, oggi ci ha fatto precipitare in una serie di dilemmi morali, proprio perché siamo in una situazione in cui, in parte è già stato ricordato, molte cose sono cambiate. Intanto io direi subito che questo problema della selezione delle priorità ha prodotto o si è scontrato con una realtà che prima ancora di andare a vedere responsabilità, deficit, eccetera, ci si impone, insomma, anche nella sua crudezza, ovvero in questi 2 mesi e mezzo, ormai 3, di pandemia, abbiamo notato una disuguaglianza profonda, non soltanto nei confronti degli over o degli under, ma una disuguaglianza profonda che c'è nel trattamento e nella cura delle persone potenzialmente o realmente colpite da Covid. Il problema è quello che molti vulnerabili, molte persone fragili dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista sociale ed economico, si sono trovati molto indietro rispetto alle cure e alle terapie. E proprio questo, diciamo, dato di realtà, io sottolineo proprio il fatto che sia un dato di realtà che ha anche fatto esplodere, ha reso molto violente le controversie, almeno in Italia, adesso mi riferisco in particolare all'Italia, sulla questione del triage. Ricordo, sono state dette già anche alcune cose, in ogni caso ricordo 2 pronunce, diciamo, la prima del 6 marzo dell'Associazione degli anestesisti rianimatori e la seconda invece il 15 aprile del Comitato Nazionale per la Bioetica, che sono state molto diverse, ma che appunto hanno suscitato, soprattutto la prima, molte discussioni. La Associazione Nazionale degli Rianimatori Anestesisti si è pronunciata in favore di quello che si chiama un utilitarismo soft. E questo è importante ricordarlo, no? Perché in bioetica, e non solo in Italia, l'utilitarismo, ovvero l'idea che innanzitutto quando si tratta di allocazione delle risorse, di problemi e di costi, eccetera, bisogna ragionare o regolarsi col criterio del costo. Beneficio, costo-beneficio che peraltro a cui corrisponde proprio quell'aspetto del benessere maggior numero che è stato appena pochi minuti fa ricordato. È vero che ovunque si parli e ci sia maggior numero, però vuol dire anche che c'è un minor numero e quindi forse bisogna guardare da entrambe le parti. Dicevo che la società degli anestesisti e rianimatori si è pronunciata per un'applicazione soft di questo criterio molto influente in bioetica, in ambito anglo-americano e ovviamente anche in ambito italiano, cioè che data la scarsità di risorse, data la imprevedibilità, cioè l'esplosione così repentina del Covid, soprattutto in regioni come la Lombardia, per esempio, allora effettivamente una scelta rispetto alle possibilità di sopravvivenza, una sopravvivenza di breve termine, anche questa è stata ricordata nell'ottica ebraica, una sopravvivenza invece a lungo termine, quindi anche relativa all'efficacia delle terapie, questo poteva essere un criterio dirimente. Ovviamente, come voi potete immaginare, avete letto anche sui giornali, questa posizione non è passata con grande facilità, soprattutto in Italia. E la pronuncia, infatti, del Comitato Nazionale per la Bioetica del 15 aprile è stata molto diversa, forse anche più approfondita e più ampia, nel senso che il Comitato Nazionale per la Bioetica ha ricordato innanzitutto il dettato costituzionale, articolo 2, diritti umani, articolo 3, principio di uguaglianza, articolo 32, diritto alla salute, aggiungendo poi anche il riferimento alla legge del 1978 che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale, attribuendo adesso dei criteri universalistici ed egualitari. Allora, in questa cornice, quindi nella cornice di principi di giustizia, di equità e di solidarietà, il Comitato Nazionale per la Bioetica ha scelto una, diciamo, una forma, una modulazione che tenesse conto proprio anche della situazione eccezionale. Hanno, secondo me, molto giustamente anche ribadito l'eccezionalità della loro pronuncia, quindi ha messo in primo piano un criterio clinico, quindi non un criterio etico, criterio clinico legato proprio alla appropriatezza clinica, quindi degli interventi, dell'efficacia, e anche poi a quella, al tema abbastanza interessante dell'attualità, cioè ad un rivolgersi non semplicemente a quelli che sono lì al pronto soccorso, che è il criterio del triage normale dei pronto soccorsi, ma invece alla comunità dei malati, quindi anche a quelli che per esempio non si trovano ricoverati in ospedale, ma lo sono stati o potenzialmente lo possono essere. Ora, cosa vuol dire aver scelto un criterio clinico? Vuol dire aver affermato con una certa nettezza l'impossibilità di fare una scelta, attribuire delle priorità in base a criteri di età, sesso, condizione sociale, appartenenza etnica, disabilità, responsabilità individuale rispetto al proprio malanno e quindi anche costi. Allora, questo tipo di diciamo pronuncia, secondo me, è molto fine anche nella modulazione di sia dell'eccezionalità sia delle questioni cliniche e quindi anche di allocazione delle risorse, ma d'altra parte anche l'aspetto invece che con la nostra Costituzione è fondamentale della giustizia, dell'equità e dell'uguaglianza. Ecco, non questo, questa diciamo presa di posizione dal mio punto di vista molto apprezzabile, però non basta a dirci qualcosa su quell'interrogativo di fronte a cui tutti noi, non solo i medici ma anche sicuramente i filosofi come me, però forse anche le persone comuni si trovano oggi. Cioè, qual è la domanda? Cioè, è vero che i dilemmi etici di questo tipo non possono avere una soluzione univoca, giusto, sbagliato, bianco, nero. Quindi, tenuto conto del fatto che siamo in una situazione molto scabrosa, dobbiamo però chiederci se in situazioni di questo tipo sia inevitabile adottare un'asticella, no? Quindi un criterio che abbia sia di tipo sostanzialmente sociale, sociologico, perché quando noi parliamo, per esempio, anche quando parliamo di insomma impossibilità di assumere l'età come criterio regolatore, però parliamo anche di sopravvivenza e quindi di contributo, per esempio, che una persona più giovane può dare alla società rispetto al minor contributo, invece una persona che peraltro poi può essere avere molte difficoltà anche a venire fuori e a vivere, diciamo, in maniera decente dopo un mese di terapia intensiva. Allora, è proprio inevitabile arrivare, insomma, a scontrarsi con queste, con le esigenze in fondo della vita sociale. Quello che io posso dire, ovviamente una riflessione, come spero che voi capiate, molto aperta e molto piena di dubbi, innanzitutto è che dal mio punto di vista proprio l'esperienza che abbiamo vissuto tutti in questi ultimi mesi ci dice che ormai non possiamo più ragionare sulle rigide contrapposizioni, da un lato vita biologica, dall'altro vita affettiva e relazioni, così altra rigida opposizione, diritti universali e diseguaglianze. Come dicevo prima, la diffusione del Covid, così come anche le forme, insomma, di difesa, eccetera, sono distribuite in maniera molto diseguale tra i vari ceti sociali, la cultura delle persone, ma anche probabilmente hanno prodotto ulteriori diseguaglianze. Ma altre rigide opposizioni, terapia da un lato e dall'altro cura, quindi assistenza, e concluderò proprio su questo tema, e ancora più in generale economia da un lato, quindi il costo di determinate terapie, e dall'altro vita. Io credo che probabilmente quello che anche da un punto di vista scientifico, ma medico, ma anche filosofico, ci viene chiesto è quello di, con un certo coraggio, stare un po' sul confine, che è anche uno stretto crinale tra queste rigide alternative. E soprattutto quello che noi dobbiamo guardare oggi è anche il fatto che, certo, c'è la sofferenza fisica ed è quella che si è imposta, c'è poi la morte, no? Si è imposta ai nostri occhi in tutti questi mesi. Però c'è il problema, che è altrettanto grave per i singoli esseri umani, di una sofferenza che non abbia senso. E quando è che una sofferenza non ha senso? Non è questa una domanda metafisica, ma è una domanda molto esistenziale. Per esempio, una sofferenza senza senso è quella di una persona, per quanto fragile o con anche una comorbilità, no? Che è un altro problema legato a quello che noi stiamo discutendo, a cui però si toglie la speranza anche infondata di avere ancora un mese, un anno di vita per mettere a posto, per esempio, le relazioni con i nipoti, con la moglie, col marito, diciamo con gli amici e con i conoscenti. Problema che peraltro non si pone soltanto, non è nuovissimo, anche per esempio un malato di tumore, se una immunoterapia gli consente di vivere invece che 3 mesi, 1 anno, proprio usufruisce di questa possibilità di mettere a posto le cose, di prepararsi. Io ricordo sempre Hans Jonas, no? Grande, diciamo, filosofo che si è interrogato anche su quello che lui chiamava il diritto di morire. Ma per lui cos'era il diritto di morire? Era il diritto di avere il tempo per non essere considerato semplicemente un insieme di organi, ma di essere considerato una persona tutta intera che ha bisogno di tempo per pensare alla possibilità di morire, di fare quella che gli antichi chiamavano la meditatio mortis. Il tema, secondo me, e con questo mi avvicino alla conclusione, su cui bisogna ripensare, è un tema che a tutti, che viene ampiamente citato poi negli ultimi tempi, a tutti sembra arcinoto, ma forse non lo è così tanto, cioè il tema dell'etica della cura. Allora l'etica della cura, cioè cura, anche la parola stessa, soprattutto per esempio in inglese, è diversa da cure o therapy. In italiano le due parole sono abbastanza, sembrano almeno dei sinonimi. Ora la cura viene normalmente considerata un di più, qualcosa che si occupa appunto del momento spirituale, di accompagnamento, ma quasi come se fosse un'aggiunta a invece proprio quell'urgenza di intervenire a livello terapeutico. La cura, noi non dobbiamo mai dimenticarlo, non è semplicemente un buon sentimento, purtroppo, lasciatemelo dire, in questi ultimi mesi si sono un po' uno spreco di buoni sentimenti. La cura è un deposito di conoscenze, di capacità da mettere in circolo e da valorizzare socialmente. Ricordo una citazione di un grande bioeticista, risale al 1990 però, Daniel Callahan, ma è tuttora, se non oggi, sempre più valida. Lui scriveva in un saggio What Kind of Life, The Limit of Medical Progress, scriveva: al centro della cura dovrebbe essere un impegno a non distogliere mai gli occhi, a non lavarsi mai le mani per la sorte di qualcuno che è nella pena, nella sofferenza, che è disabile o incapace, ritardato o demente. Se al centro della cura è il modo in cui rispondiamo a un altro come persona individuale, un modo di essere con quella persona nella sua unicità, ed è questa la conclusione che mi interessa soprattutto oggi, allora tale modo potrà manifestarsi efficacemente attraverso istituzioni, strutture sociali e una società preparata a dare spazio a coloro che non può sottoporre a terapia. Vedete dunque come la cura, invece di essere soltanto qualcosa, un di più meraviglioso, però qualcosa che non ha in fondo strumenti per entrare nel campo dell'economia, delle strutture sanitarie, la cura altro che può integrarsi con questi enormi problemi. In altri termini, in fondo l'abbiamo imparato, altro che in questi ultimi mesi, nella cura
ti chiedo di concludere,
ecco, concludo, nella cura c'è il senso originario della condizione umana, della sua fragilità, del bisogno che noi abbiamo degli altri, e d'altra parte un bisogno che senza il quale nemmeno lo stare insieme, nemmeno avere una sanità funzionante può realizzarsi.
Grazie mille, professoressa Boella, è stato come sempre molto interessante. Passiamo la parola al dottor Cohen, medico, consigliere dell'UCEI, che ci parlerà appunto del... Passiamo al lato pratico, Cohen e Raviolo ci parleranno da medici sul campo. Prego Guido Cohen. Metto il timer così sai regolarti un po'. Non c'è Guido?
Guarda.
Ok, vai, vai. Guido, metto un timer.
Va. Benissimo. Salve a tutti, buon pomeriggio, Shavua Tov. Molti degli argomenti sono stati già affrontati da chi mi ha preceduto, per cui cercherò di essere, sperando di non essere ripetitivo. Più recentemente, alla fine del secolo scorso, con l'aumento del numero degli accessi dei pazienti nei pronto soccorso, dovuto in parte ai fattori quali l'invecchiamento, l'aumento dei pazienti complessi, l'aumento dei tempi d'attesa per i ricoveri ospedalieri, ma anche per la minore efficienza della medicina territoriale, per la riduzione delle risorse, il tutto ha generato un'esigenza di istituire un triage infermieristico per realizzare, a mio avviso, una precoce presa d'incarico del paziente utente, così da ridurre il sovraffollamento nei pronti soccorsi e garantire un trattamento sanitario più idoneo. Il triage infermieristico dovrebbe essere lo strumento per effettuare una scelta mirata dei pazienti in pronto soccorso in base alle priorità determinate dalle condizioni cliniche e l'evolutività della patologia, tutto subordinato alle risorse disponibili della struttura sanitaria. Questo è quello che succedeva e spero che succederà normalmente. Il triage intraospedaliero si sviluppa in quattro fasi. La prima fase avviene con la raccolta dell'anamnesi e con la valutazione dei parametri vitali. Di solito questo avviene addirittura a livello dell'ingresso all'ospedale, al pronto soccorso stesso, dove abbiamo a volte dei portantini o si individuano del personale che riesce a identificare le varie patologie e a dirimere quali sono le problematiche, sia mediche sia eventualmente chirurgiche. Nella terza fase abbiamo l'indicazione del famoso codice di priorità. Prima era stata usata il codice a colore e poi ultimamente è stato introdotto il codice con i numeri. Dal più grave, che è il codice rosso, o un numero 1, che è un'emergenza, al meno grave, non urgente, di minima rilevanza clinica, codice bianco, numero 5. La quarta fase è la rivalutazione dei pazienti nelle aree di triage, perché spesso questi pazienti nell'area proprio di triage si possono urgentizzare e per cui va cambiato e modificato il codice.
Scusa Ariele, che cosa ha comprato Tal?
Sì,
non la mangiamo ora.
Allora, pertanto l'organizzazione del triage deve salvaguardare gli utenti, pazienti che accedono alle cure di emergenza e urgenza. Ci sono altri percorsi di triage particolari per le condizioni di fragilità come i maltrattamenti ai minori, alle donne, il percorso rosa, agli anziani e ai pazienti con disturbi comportamentali, sia che siano adulti o che siano minori. Ci sono inoltre anche dei percorsi di triage indipendenti, come l'ostetrico, ginecologico e il pediatrico. Esiste anche un triage extraospedaliero, che viene effettuato sul luogo dell'incidente, che sia un incidente di lavoro o che sia un incidente stradale. L'accurata esecuzione, la tempestività del soccorso e la corretta diagnosi permetteranno il rispetto della golden hour, la prima ora in cui le patologie, anche se molto gravi, sono più recuperabili. Sembra strano, ma in un'ora, nella prima ora possiamo salvare persone se riusciamo a fare quello lì. Talvolta mi sono trovato in conflitto tra l'etica ebraica, il mio essere un medico e essere un Cohen. Ai Kohanim, sacerdoti, è vietato assistere un malato di religione ebraica grave in fase terminale, perché si pregiudica pro tempore la possibilità di impartire la benedizione. La benedizione sacerdotale, la famosa Birkat Kohanim. Mi è successo personalmente e vi racconto un po' l'episodio perché mi ha veramente trovato in grosso conflitto. Ero in servizio al pronto soccorso di notte come unico medico quando è arrivato un paziente sconosciuto senza documenti e in coma. Come Cohen non avrei potuto assisterlo, ma ha prevalso l'etica medica e contemporaneamente la consapevolezza che il Talmud dice: chi salva una vita salva il mondo intero. Dopo l'attentato terroristico al Tempio di Roma del 9 ottobre 1982, un collega medico israeliano, esperto in maxi emergenza, ci diede delle direttive ben precise da seguire in situazioni emergenziali analoghe. Tra le tante indicazioni, quella che più mi ha colpito è la modalità del triage da eseguire in queste circostanze. Si deve dare assistenza ai pazienti meno gravi e trascurare provvisoriamente i più gravi, anche se conoscenti e o parenti, con lo scopo di salvare il maggior numero di vite. Può sembrare una modalità non condivisibile, certamente, ma riflettendo a mente fredda è l'unica strada percorribile. Nella pandemia da Covid-19, il sistema sanitario, a tutti è noto, è entrato in crisi per le limitate risorse sanitarie di emergenza rispetto alle necessità. Secondo me la scelta del lockdown è stata molto oculata e ha dato i suoi risultati positivi. Secondo le direttive della Commissione Nazionale di Bioetica, il triage durante la pandemia è stato rimodulato, garantendo sempre i diritti costituzionali del cittadino, anche se le risorse erano insufficienti per fronteggiare la crisi di tale entità. Il triage deve predisporre una strategia al fine di assicurare il massimo beneficio al maggior numero di pazienti con un'attenta ripartizione delle risorse umane e strumentali. Il Consiglio Nazionale di Bioetica ha introdotto nella pandemia due concetti chiavi: l'appropriatezza clinica, che valuta la possibilità prognostica di guarigione del paziente considerando i parametri vitali e le eventuali comorbilità. Tale decisione, a mio avviso, dovrebbe essere presa sia collegialmente e con un approccio pluridisciplinare. Le condizioni cliniche del paziente durante la pandemia devono essere costantemente monitorate e rapportate, come già ha detto la professoressa, alla comunità dei pazienti. Si devono pertanto istituire delle liste d'attesa nel rispetto delle priorità e della rivalutazione clinica, anche a domicilio. La situazione di emergenza, vorrei finire con un'idea di un discorso propositivo. La situazione di emergenza pandemica attuale ha tenuto in lockdown molti pazienti cronici e pazienti con fragilità, per cui è necessario prevedere delle soluzioni alternative che favoriscono il potenziamento dei servizi territoriali. Pertanto la sanità territoriale dovrebbe essere riorganizzata e sviluppata per garantire la gestione domiciliare del Covid-19 e del post-Covid-19, monitorandone l'evoluzione con una piattaforma di telemedicina che valuti costantemente i parametri vitali, con la piattaforma di telemedicina possono essere gestiti anche i pazienti cronici con plurimorbilità, che nella fase del picco pandemico sono stati spesso trascurati e purtroppo abbandonati a se stessi. Con la piattaforma di telemedicina e teleconsulto si possono eseguire test e esami diagnostici periodicamente anche a domicilio del paziente, e questo eviterebbe il sovraffollamento delle strutture ospedaliere, che sicuramente nei prossimi giorni ci sarà, e lo stress inutile ai pazienti stessi. Vi ringrazio.
Grazie Guido, bellissima questa tua proposta, speriamo che venga ascoltata non solo da noi. Colgo l'occasione per dire a tutti che, come sapete, l'AME insieme a Lucei hanno fatto una raccolta di fondi per assistere per la sanità dei nostri, fondamentalmente delle nostre comunità. Si era detto inizialmente delle case di riposo, poi si è visto che potevamo fare altro e stiamo pensando e stiamo lavorando per acquistare degli strumenti per la telemedicina, appunto per assistere sia i post-Covid, perché io sono ottimista e spero che non ci saranno altri casi così drammatici di malati di Covid, sia per malati cronici a casa che possano essere assistiti a distanza. Esattamente quello che Guido stava dicendo, non sapendo che l'AME sta attivandosi per acquistare questi device in Israele o trovare dei collegamenti, appunto, ovviamente in Israele. E ringrazio con questa occasione, ringrazio tutti appunto per i versamenti, per le donazioni che avrete voluto fare, e se ancora ne avete voglia o qualcuno ci ripensa, lo vuole fare, c'è ancora tempo. Grazie. Do la parola al dottor Raviolo, un grande amico nostro di Israele, degli ebrei, con cui da tempo siamo in contatto. Lui è responsabile del 118 nel Piemonte e del Dipartimento di Emergenza appunto del Piemonte. Prego Raviolo, Mario sì, Raviolo. Grazie.
Grazie Rosanna, buongiorno a tutti. Ovviamente chi mi ha preceduto ha già fatto, diciamo, un'ampia valutazione di quelli che sono i problemi.
State sentendo, è possibile avere il video del dottor Raviolo?
Eccomi.
Perfetto, grazie dottore.
Ecco, dicevo che chi mi ha preceduto è già entrato molto nel dettaglio. Io mi permetto di fare un intervento lievemente più pragmatico, perché purtroppo faccio un mestiere che mi obbliga a prendere decisioni senza la possibilità di pensare. Non mi dà la possibilità di pensare, ma l'unica cosa che devo fare è decidere molto spesso in pochi secondi. Ho fatto fatto per molto tempo il direttore di centrale operativa, adesso sono il direttore del Dipartimento 118 della Regione Piemonte, nonché della struttura complessa di maxi emergenza del Piemonte, e con la quale quando posso vado in giro per il mondo dopo le catastrofi con il nostro ospedale da campo. Sono stato molto in contatto con i miei amici israeliani, soprattutto del Magen David Adom, ma anche e soprattutto con l'esercito, col quale ho condiviso delle esperienze con loro, ospedale da campo di tipo di terzo livello, e da loro ho imparato una cosa fondamentale. Nel nostro mestiere non abbiamo tempo per decidere, e quindi ogni scelta che va fatta deve essere già stata valutata in precedenza e le decisioni sono già prese. Bene, quello che io voglio dirvi è che in Italia credo che fino a 2 mesi e mezzo, 3 mesi fa nessuno si fosse mai posto il problema di dover decidere, e ancora oggi non c'è nessuno che abbia nessuna intenzione di voler decidere, almeno parlo per quanto riguarda il Piemonte, perché appena fai balenare un'idea di questo tipo, e questo è su quello che è successo a me, sei violentato e fucilato dagli organi, prima dagli organi di stampa e poi dai tuoi colleghi di qualsiasi tipo e razza, che dicono tutto il contrario di tutto. Questo è quello che è successo nel Covid. Voi lo sapete che sul Covid, se dobbiamo essere onesti, nessuno sa un fico secco. Vi dico questo perché proprio ieri sera ho ricevuto un bellissimo articolo dell'Lancet, che se volete vi giro, che dice che la clorochina, l'idrossiclorochina, i macrolidi non servono a nulla. Ora, ci sono persone che hanno, credo, si sono fatti un bel po' di soldini andando nelle televisioni al sabato e la domenica a vendere ogni tipo di informazione, e dopo 2 mesi e mezzo scopriamo che non c'è stato nessun vantaggio dall'uso di questi farmaci, anzi probabilmente abbiamo aumentato la mortalità di certi soggetti, perché come voi sapete la clorochina e l'idrossiclorochina sono molto tossici. Arrivo al dunque del mio intervento. Noi usiamo il codice blu in maxi emergenza perché quando abbiamo un ospedale da campo siamo l'unica struttura sanitaria in grado di poter far qualcosa per molte persone che hanno bisogno di noi. Ripeto, siamo gli unici, non c'è possibilità di trasferire, non c'è possibilità di far altro se non di dover decidere. Utilizziamo un concetto molto semplice, il codice blu. Il codice blu è attivato dal team leader dell'ospedale da campo, ad esempio della nostra regione Piemonte. Significa che da quel momento i soggetti che noi chiamiamo expectant o diciamo non salvabili vengono solamente più trattati con opere, diciamo, di misericordia, tanto per essere sinceri e franchi, con somministrazione di morfina in modo tale che la morte sia il più dolce possibile. Perché questo? Perché se io ho una sala operatoria o due, come succede nell'ospedale da campo, ma ho 10 persone che dovrebbero entrare in sala operatoria, ma di quelle 10 soltanto pochissime ragionevolmente, in scienza e coscienza, sappiamo che sopravviveranno, devo fare delle scelte. Ora, sempre per essere onesto, credo che scelte di questo tipo siano state fatte anche, credo, e mi assumo la responsabilità di quel che dico, anche in questo periodo, in questi 2 o 3 mesi, scelte molto dolorose, perché altrimenti non avremmo fatto arrivare migliaia di ventilatori dalla Cina, che poi non usiamo perché sono scritti in cinese, il software in cinese, le istruzioni sono in cinese, ce li abbiamo in magazzino, e quindi se li abbiamo fatti arrivare a qualcosa dovevano servire. Li abbiamo allestiti, ma ci sono stati dei momenti molto duri, credo più in Lombardia che in Piemonte, dove qualche scelta io ho l'impressione che sia stata fatta. D'altra parte non si poteva fare altrimenti. Ora, il problema serio che dobbiamo affrontare, secondo me, è pianificare queste situazioni e dare corpo a delle risposte strutturate che credo, se non noi, i nostri figli che faranno i medici, prima o poi avranno l'obbligo e se non l'obbligo, la necessità assoluta di dover compiere. Grazie.
Oh, grazie, dottor Raviolo. Qui siamo proprio sul concreto. Ci ha fatto entrare nel vivo dell'ospedale. Purtroppo è così. Grazie anche per quello che fai sul campo, che so che sei attivissimo e molto, molto efficiente. La parola a Milo Asbani che voleva... Milo, volevi comunicare qualcosa e poi passiamo alle domande se ce ne sono.
No, niente, volevo solo dire che anche la comunità ebraica sta facendo una raccolta a favore dell'emergenza Covid, però sosteniamo anche quella che state facendo voi come AME, perché sono due cose molto importanti e diciamo tutto quello che uno riesce a fare lo fa per il bene della comunità. Tutto qua. Adesso Gadi mi sembra che voglia chiudere.
Un momento. Ci sono delle domande. Paola, hai delle domande? Comunicare? Qualcuno
vedo dei commenti e vedo dei ringraziamenti, ma non vedo domande. Se qualcuno vuole fare domande, magari se o lo scrive in chat o ci dà un segnale,
gli diamo la parola.
Non vedo mani alzate. No, non ci sono domande.
Evidentemente i nostri relatori o hanno stecchito tutto o hanno soddisfatto tutti. Comunque potete scrivere in caso più avanti, più tardi, quando vi vengono in mente delle domande e le gireremo sicuramente ai relatori che potranno rispondere. La parola a Gadi Schoenheit, che è l'assessore alla cultura della comunità ebraica di Milano, e ci darà un saluto e volentieri farà la vogliamo tra noi.
Sì, volevo salutare tutti, volevo ringraziare Lucia Ielame con le quali abbiamo organizzato questo evento. Questa è la 10ª domenica consecutiva con la quale organizziamo, non avremmo mai immaginato ci sarebbe stato tutto questo successo. Andiamo avanti, non andremo più avanti di domenica, perché immaginiamo, sicuramente non in Lombardia, ma magari nel resto del paese, che da domenica prossima si comincerà ad andare in giro, andare al mare, andare fuori. Noi in Lombardia credo che per un po' staremo in casa. E per questo motivo, subito dopo Shavuot, ci rivedremo per altri eventi che stiamo organizzando. Grazie ancora a tutti.
Un momento, c'è una domanda.
Sì.
Paola?
Allora, arrivo. Eccolo qui. Aspetta, sto cercando. Eccolo qua, vai Roberto.
Shalom uvracha a tutti, Chodesh Tov e Shavuot Tov. Mi sentite?
Puoi attivare anche il video gentilmente?
Sì, ecco, mi vedete?
Sì.
Ok. Volevo chiedere questo, come mai la Lombardia ha più casi del resto dell'Italia? Ed è ancora così colpita. Grazie.
Questa è una domanda, poi c'è un'altra domanda, ho visto, magari puoi rispondere.
Aspetta, Vado.
Va bene, allora intanto non so se Raviolo o Guido Cohen vogliono rispondere alla domanda sulla Lombardia. Perché nella Lombardia ci sono più casi? Raviolo? Mario?
Onestamente non ne ho la più pallida idea. Per quello che mi viene da pensare, io credo che questo virus abbia cominciato a circolare parecchio prima di quello che ci viene probabilmente prospettato, e che alcuni focolai siano diventati davvero esplosivi. Dirti perché in Lombardia e non perché non a Napoli è veramente una bella domanda, una bella sfida che dovremo sicuramente, insomma, dirimere nei prossimi mesi o anni forse.
Grazie. Non è una questione di zone rosse dichiarate troppo tardi, troppo presto, di prevenzione. In Israele dicono che sono riusciti a prevenire tutto, abbastanza, proprio per la prevenzione.
Sicuramente la prevenzione è molto utile. Noi abbiamo avuto un focolaio a Tortona, nella città di Tortona, io credo che sia veramente correlato a casi di Covid lombardi, perché c'era stato il progresso di una discoteca, eccetera. Comunque non siamo riusciti a far cinturare la città. Non sto a entrare nel dettaglio, perché è un dettaglio molto triste di, per quanto mi riguarda, incapacità decisionale o non capacità o non voglia decisionale. Comunque non siamo riusciti a cinturare la città, e di morti ne abbiamo fatti davvero tantissimi, ma eravamo ancora veramente all'inizio, si poteva fare tutto. Quindi la domanda che hai fatto tu, Rosanna, mi sembra una domanda di gran buon senso. Secondo me bisogna avere molto coraggio in situazioni di questo genere. Tuttavia era la prima volta, spero che nelle volte future, nelle successivi eventi, si abbia più coraggio. Ci sono alcune amministrazioni dello Stato che di coraggio ne hanno avuto veramente molto poco. Non sto qua a discutere, perché mi sono già scontrato a sufficienza con queste istituzioni, ma sicuramente ci sono persone ad altissimi livelli che sono abituati a decidere in ordinario, ma non sono preparati e non hanno, appunto, ripeto, il coraggio di dover decidere in situazioni straordinarie che probabilmente non hanno mai affrontato. Qual è la differenza tra loro e noi? Noi dobbiamo decidere nello straordinario. E qualsiasi cosa decidiamo, comunque a posteriori finisce che abbiamo sbagliato. Io sono andato in un convento di suore, ho messo una maschera facciale che avevo a disposizione e che mi difendeva molto bene dal virus. Non so se l'avete visto, ma sono andato su Report tutta la notizia al posto numero uno come i nuovi mostri. Probabilmente fossi morto a seguito di quell'intervento che ho fatto da solo in quel convento di suore, dove c'erano 42 suore, di cui moltissime sono morte, abbandonate a loro stesse da molti giorni. Quindi, ripeto, fossi morto, probabilmente sarei morto da eroe e oggi non sarei qua a parlarvi e i giornali non mi avrebbero massacrato. Ecco, questa è la storia, purtroppo molto, 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 diciamo, triste, delle conseguenze anche pesanti che il Covid ha lasciato e di cui i giornalisti, ritengo, abbiano avuto una grandissima responsabilità.
Sicuramente i giornalisti ci hanno giocato e ci hanno un po'. Vediamo, Paola.
Ho una domanda a Ravvisegni, sto cercando di dargli l'audio, se soltanto ci riesco. Marco, sto cercando di dare il volume, l'audio, c'è scritto iPad. Non ci riusciamo. Allora, intanto diamo la parola invece a Antonella Musatti, che voleva anche lei fare una domanda.
La scritta?
Allora?
È scritta quella di Antonella.
Allora, Antonella chiede se il titolo delle statistiche geografiche simili sulla normale influenza.
Non so chi dei due, siamo sempre in campo medico. Guido Cohen, sai se ci sono delle statistiche simili per l'influenza regionali, così, ma sull'influenza normale gioca molto il clima.
La domanda era un po' collegata a questo, capire se per esempio la Lombardia soffre di più quando ci sono le epidemie di influenza rispetto a Napoli, solo per collegarmi all'esempio che è stato fatto prima sul Covid. Capisco che non è la stessa cosa, ma è una curiosità che mi ha fatto venire la vostra esposizione.
Volevo dare la parola a Claudio Cohen, che magari se mi aiuta.
Sì, mi senti? Mi sentite?
Sì.
Anzitutto complimenti per la trasmissione, che è stato veramente interessante. Ammiro tutti questi medici che devono prendere delle decisioni. Probabilmente sono decisioni che vengono prese dall'alto, non sono neanche loro stessi che le mettono, loro le devono mettere in atto per direttive dall'alto. Però voglio sapere, se un medico praticamente sa che viene condizionato, può essere condizionato praticamente dal giudizio futuro, da un processo addirittura per le sue scelte, come si comporta, se il suo comportamento è spontaneo e naturale, o il fatto di essere giudicato lo condiziona.
Grazie. Chi è che vuole rispondere? Raviolo?
Io credo che in questa situazione ci siano due tipi di medici. I medici che usano un atteggiamento difensivo, perché sono esseri umani come tutti gli altri e quindi... traslano il momento della risposta e la fanno dare a qualcun altro. E i medici che agiscono in scienza e coscienza, secondo quello che hanno studiato, e fanno quello che devono fare. Noi sappiamo benissimo, credo almeno che i miei colleghi, e devo dire che ho visto tanti colleghi bravissimi, sappiamo benissimo se una persona potrà o non potrà sopravvivere quando giunge in condizioni molto critiche in pronto soccorso. Ora, di queste situazioni ce ne sono pochissime, ce ne sono davvero molto poche, però alcune sono evidenti. È ovvio che in un paese come l'Italia il pensare di dover decidere che non ci siano risorse è impossibile, è impossibile. Perché se la risorsa non c'è a Milano, ci sarà a Torino o ci sarà a Varese. Qual è stato il grosso problema nel Covid? Che questi pazienti non avrebbero sopportato lunghi tempi di trasferimento, comunque non avrebbero sopportato i trasferimenti. Questo è stato il vero dramma che abbiamo vissuto nel Covid. Perché altrimenti uno dice lo carichi in ambulanza, lo carichi sull'elicottero e da qualche parte lo trasferisci, qualche letto di rianimazione lo trovi, ma ci arriva morto questo paziente. Alcuni pazienti sono arrivati in condizioni così critiche che non c'era alternativa se non tenerli lì. E tenerli lì vuol dire tenerli nell'ospedale di arrivo, dove però la situazione era già fuori controllo. Dico fuori controllo perché noi abbiamo dovuto chiudere dei pronti soccorsi perché non eravamo più in grado di gestirli, soprattutto all'inizio. E abbiamo trasformato quegli ospedali lì poi in ospedali Covid, chiudendo il pronto soccorso. Questo è quello che ho visto.
Dottor Raviolo continua a farci sentire la drammaticità dei momenti che loro hanno vissuto, che noi, stando a casa nostra, chiusi in casa, stufi e stanchi, però sani, non abbiamo vissuto così come lo si sente dalle sue parole. Paola, c'è altro?
Un'altra domanda che ha scritto che Claudio Cohen, che voleva delle informazioni sul Covid-19 e la pediatria.
No, io no.
No, va bene. Altro?
Una scritta. Allora, riproviamo questo iPad che però io gli do l'audio, ma si sconnette, non so perché.
Forse se n'è andato?
No, cioè, ecco, sì. Adesso è collegato, se gentilmente puoi mettere anche il video.
Vediamo. Mi sente?
Chi è?
Vittorio Rabà.
Ah. Da dove?
Venezia.
Bene, grazie. Prego.
Allora, volevo dire una cosa. C'è stata una categoria che ha pagato il tributo più alto, i medici, più di 150 morti e il personale sanitario. Nella storia del triage mi è piaciuta molto la storia degli inglesi sui soldati. Questi erano i soldati che potevano tornare a combattere. Come mai non c'è stata nessuna priorità e ci si è occupati dei calciatori nel nostro paese? È la prima questione. E la seconda è in Italia c'è stato un grande dibattito sul selezionare gli over 60 sulla loro libertà, che poi alla fine non è passata. È merito del comitato di bioetica? Chiedo a Rav Disegni.
Prego, Rav Disegni, puoi rispondere?
Allora, una cosa che è semplicemente una mia impressione è che se c'è stata una così alta mortalità di medici in tutta questa storia è che all'inizio non c'erano assolutamente strumenti di protezione organizzati per impedire che i medici contraessero la malattia trattando dei pazienti. C'è stato un grande disordine iniziale. Questo lo dico in base a testimonianza anche di persone che lavorano negli ospedali e che all'inizio si sono trovati nei pronti soccorsi o nei vari reparti a trattare dei pazienti che forse potevano avere, nessuno sapeva, venivano mandati così. E quindi c'è stata un'esposizione assoluta allo sbaraglio. E la seconda domanda qual era, scusa?
Qui hanno cambiato idea, che si era parlato che se gli anziani sopra i 60 anni, 65 anni, sì, sarebbero rimasti in casa.
Allora, il comitato di bioetica su questa faccenda ha voluto correre praticamente insorto su questa ipotesi ventilata di stabilire dei limiti di età. Per quanto il comitato di bioetica, che ha delle difficoltà di riunione e fa tutti dei pronunciamenti molto pesati e quindi lavora molto più sul tempo medio che sull'urgenza, c'è stato un pronunciamento abbastanza urgente. Però credo che la cosa sia successa quando ormai i buoi erano fuggiti dalla stalla, per cui forse il richiamo morale su questo argomento è servito dopo, ma chissà che cosa è successo nei primi momenti dell'emergenza. Volevo dare una notizia che si collega a una domanda fatta prima. Io non ho assolutamente la risposta sul perché la Lombardia è stata colpita. Qualcuno ha accusato l'inquinamento, ma è stato dimostrato che in quei giorni Roma era assai più inquinata della zona di Codogno, quindi l'inquinamento, la zona industriale, queste cose c'entrano molto poco, in realtà non ne capiamo niente. Però cercando all'inizio di questa epidemia delle fonti nella nostra tradizione che affrontassero questi argomenti, ci si è tutti imbattuti su un responso del Maharil, che era una grande autorità del mondo tedesco all'inizio del XIV secolo, che raccontando sul comportamento corretto da seguire durante le epidemie, dice che una delle cose che è stata decisa in situazioni drammatiche è quella di interrompere i riti di lutto. Perché interrompere i riti di lutto, che hanno tanta importanza per rispetto alla persona, eccetera, eccetera? Perché in momenti di grande emergenza abbattere ulteriormente la psicologia delle persone con i riti di lutto è una cosa che ha un effetto negativo. E aggiunge il Maril, così hanno deciso in Lombardia. Questo all'inizio del XIV secolo. Quindi la Lombardia a quanto pare ha una propensione molto antica per certe cose, purtroppo, e chi lo sa da che dipende.
Va bene, grazie. Paola, c'è altro?
Mi dice che di farla io la domanda. Lui voleva sapere appunto se è vero che i bambini se il contagio sui bambini è veramente non pericoloso e se oggi tuttora rappresenta in un bambino un pericolo per gli adulti. Claudio, se ho capito bene la tua domanda, se no parla.
Parlo io, sì, io volevo. Allora, ci sono stati parecchi casi di un morbo, del nuovo morbo di Kawasaki. Allora pare che ci fosse un collegamento con il Covid. Volevo sapere se la cosa risulta scientificamente provata e nel caso come si muovono i vari pronti interventi e qual è e come avviene la cura.
Credo che il dottor Mortara, che ho visto prima quando si vedevano le facce, che ho visto che è in linea, possa rispondere, sappia qualcosa.
Aspetta che gli diamo il volume.
Giorgio?
Giorgio, vuoi provare a smutarti?
Ecco, mi sentite?
Ma non ti vediamo, metti anche il video gentilmente.
No, perché cioè, è dal telefonino, perché dal computer non funzionava. Allora, posso rispondere? Allora, quello che volevo dirvi era questo. Adesso forse mi vedete anche. Allora, il problema, si sono verificati un notevole aumento di casi specifici di malattia di Kawasaki in bambini dalla nascita fino ai 3 anni. E l'incidenza è molto maggiore in tutto il mondo, dall'America ai vari stati, anche qui attualmente. Ecco perché Rosanna mi ha coinvolto, perché mio nipote è stato colpito dalla malattia di Kawasaki, che era a Milano, ed è stato curato poi al Buzzi felicemente. Esatte possibilità, allora il gruppo di Bergamo ritiene che ci sia effettivamente questa possibilità, esiste di una correlazione, anche se per esempio mio nipote aveva il tampone negativo, tanto per dire. Attualmente la difficoltà per vedere la presenza di anticorpi è dovuta al fatto che, dato che la terapia per il Kawasaki e l'infusione protratta di immunoglobuline per almeno 12 ore, rende impossibile il successivo dosaggio per lungo tempo delle immunoglobuline e la determinazione se esistono degli anticorpi neutralizzanti o IgG o IgM in rapporto a questo. Per cui esiste questa maggiore incidenza in questo periodo, è indubbio, ma non ci sono ancora delle evidenze definitive e sicure, stiamo attendendo gli studi e le ricerche che stanno facendo in particolare a Bergamo, ma anche in America o in altri stati, perché dato che c'è stata questa elevata incidenza, perché è una malattia molto rara, che è aumentata di 200-300 volte in questo periodo.
Grazie, grazie Giorgio. Voglio ricordare a tutti che tutto l'evento dalle 4 sino ad ora è registrato su Facebook, e quindi su Facebook dell'UCEI, e quindi potete andarlo a rivedere quando volete.
Anche sul sito di Mosaico, della comunità ebraica di Milano, se qualcuno è interessato lo trova online anche su Mosaico.
Perfetto. Direi che è ora di chiudere, perché alle 6 inizia un altro evento e quindi non possiamo. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, che sono quelli, ancora di più quelli che hanno resistito, e secondo me era un argomento interessante e sono molto contenta di averlo proposto e di averlo portato avanti. Grazie a tutti e buon Shavuot, buone feste, buon tutto, e auguri per una libertà presto, libera e continua e a lungo. Grazie.
Grazie. Arrivederci. Grazie.
Ciao.